Uomini e profeti, dialoghi con Paolo Naso.
Buongiorno e benvenuti da Paolo Naso a questo appuntamento del sabato di Uomini e Profeti, che oggi dedichiamo a una parola un tempo quasi sospetta, oggi invece molto popolare. La parola è spiritualità, un termine complesso con il quale si indicano tante cose, anche diverse tra loro. Ad esempio la spiritualità delle grandi religioni orientali, che ormai anche in Italia contano centinaia di migliaia di fedeli, e non soltanto tra gli immigrati. Oppure la spiritualità di alcune correnti cristiane, sia cattoliche che protestanti, credenti che vivono la propria fede in una dimensione molto carismatica, appunto spirituale. Pensiamo all'esplosione del movimento pentecostale. Ed ancora la spiritualità degli stili di vita olistici, altra parola alla moda, che in contrapposizione ai ritmi frenetici della nostra vita rivendicano un nuovo equilibrio tra mente, corpo, anima. Ed ancora la spiritualità di chi scopre una nuova dimensione di vita lontana dal materialismo e dal consumismo, una spiritualità senza religione ma eticamente molto profonda. Ed ancora la spiritualità classica di chi coltiva una fede intensamente vissuta nella preghiera e perfino nella mistica. Insomma, una parola per tanti significati. Questo è il nostro tema di oggi. Ne parliamo con due ospiti che sono qui con noi in studio: Luigi Berzano, sociologo della religione, docente all'Università di Torino, e Giampiero Comolli, scrittore e, come vedremo, viaggiatore. Allora, iniziamo da Berzano, che tra l'altro è autore di vari libri proprio sul nostro tema, e tra le sue pubblicazioni più recenti segnalo proprio Spiritualità senza Dio, un volume uscito per i tipi di Mimesis, che poi in realtà ha titolato una vera e propria collana di volumi. Allora, professore, varie ricerche ci dicono che alla domanda «Sei religioso?» oggi un numero crescente di italiani risponde «No, ma ho la mia spiritualità». Ecco, che cosa vuol dire?
È vero, oggi la spiritualità ha un significato più profondo di quello di religione, e direi per alcune ragioni. Intanto la spiritualità ci dà modo di capire che cosa sta avvenendo, le grandi trasformazioni nel cuore degli individui, più che non la religione. Il sapere che in Italia il 65-70% degli italiani sono cattolici non ci dice delle grandi trasformazioni che invece avvengono all'interno, nel cuore di ognuno di questi individui. La seconda ragione del fascino della parola spiritualità oggi è che ormai la parola è diventata molto più inclusiva. Noi intendiamo spiritualità non soltanto più quelle che nascono all'interno delle religioni, ma anche quelle che si formano all'esterno. E direi il terzo elemento del fascino e dell'interesse dei ricercatori per la spiritualità è che attorno alla spiritualità sta nascendo un vero e proprio un sistema di servizi. Quindi il mercato si sta occupando, sta scoprendo le spiritualità e insegue gli individui.
Ma stando a quella domanda e a quella risposta per cui la spiritualità sembra più popolare della religione, ecco, che cosa fa paura della religione oggi per cui si preferisce un termine che appare più leggero, più flessibile, più fluido?
Direi che i rapporti tra spiritualità e religione sono come quelli tra il fuoco e la cenere. Le religioni spesse volte sono nate da un grande fuoco originario, ma con l'andare del tempo questo fuoco è stato coperto dalla cenere. Quando la cenere maschera il fuoco, le spiritualità sono i momenti in cui si ravvive il fuoco. Quindi tutte le religioni hanno conosciuto periodicamente, quando si sono troppo formalizzate, istituzionalizzate, burocratizzate, hanno conosciuto il fuoco delle spiritualità. Oggi gli individui spesse volte non si riconoscono nella loro religione troppo formale, troppo burocratizzata, e si riconoscono maggiormente nel fuoco delle spiritualità che ravvivano esattamente lo spirito originario.
Guardi, a questo riguardo, alcuni anni fa, ormai forse più di una decina di anni fa, si parlava molto di spiritualità New Age, era una espressione molto popolare, e l'idea era proprio quella di una forma di vita nella quale la dimensione dello spirito, l'olismo, le nuove pratiche, nuovi stili di vita, nuove alimentazioni, eccetera, determinavano appunto una forma molto visibile di spiritualità. È un fenomeno ancora di moda o siamo già oltre il New Age?
Direi che il New Age è diventato una cultura sociale diffusa. Oggi tutti quanti del New Age hanno recuperato qualcosa. Questo, il primo dato è questo di personalizzare molto le proprie credenze. Io uso la categoria designer spirituality perché l'individuo oggi vuole disegnarsi addosso, secondo le sue sensibilità, secondo le sue preferenze, anche la propria spiritualità, la propria religione, a costo di farlo rinunciando a grandi narrazioni. E questo è il secondo dato che caratterizza le nuove spiritualità, che spesse volte sono spiritualità orfane, sono orfane dei grandi racconti, delle grandi mitologie, delle grandi narrazioni, sono orfane di quelle lunghe storie da cui sono nate le grandi religioni.
Ma può esistere una religione prêt-à-porter, cioè una religione che mi costruisco dal mio sarto come un puzzle di cui prendo alcuni pezzi? Cioè, le religioni noi siamo abituati a considerarle come sistemi dogmatici, compiuti, complessi, e invece qui sembra emergere piuttosto una ipotesi la carta: prendo questo, non prendo quell'altro, mi organizzo la mia religione secondo il mio bisogno.
Questo è l'interesse che i ricercatori si stanno ponendo. Dureranno queste forme? Dureranno? Io ritengo di sì, a meno di pensare che la società futura sia unicamente quella tecnologica, quella che da qualche algoritmo inventa, però storicamente tutto questo è mai esistito a lungo.
Allora, sospendiamo un attimo il giudizio e lasciamoci invece trasportare da questo flusso di pensieri con un animo privo di pregiudizio e andiamo invece a chiacchierare con un altro ospite, Giampiero Comolli, appunto scrittore e viaggiatore. Comolli anni fa ci ha regalato un libro interessante, Pellegrini dell'Assoluto. In questo volume, edito da Ballini e Castoldi, egli raccontava le storie di conversione che spesso avevano come tratto comune proprio la ricerca della spiritualità. Ecco, ripensando a quel suo lavoro di qualche anno fa, ecco, quanto contava la ricerca spirituale nei cammini di conversione di persone che venivano o da altre tradizioni di fede oppure da nessuna fede, che poi invece, mossi proprio da un bisogno spirituale, si avvicinavano a una nuova comunità?
Contava molto la dimensione della spiritualità perché è meno impegnativa di quella della fede o della religione. La religione richiede appunto un'adesione formale a un'istituzione, a una chiesa. La fede significa certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono, cioè è più inafferrabile in certo qual modo e anche appunto più impegnative. Spiritualità invece è una dimensione che appartiene, credo, a tutte le religioni e a tutte le fedi, perché tutte le fedi, tutte le religioni devono in qualche modo manifestare, vivere ed esprimere il proprio modo di credere. Ma si può anche avere una spiritualità senza religione, senza fede, senza Dio, come appunto titola anche il professor Derzan. E perché? Perché si può porsi a confronto con le dimensioni ultime della vita: che senso ha la vita, cosa c'è dopo la morte, esiste o non esiste Dio, basandosi non su una serie di dogmi, appunto sul richiamo di una fede, ma sulla propria esperienza, sul proprio sentire, sulla apertura del proprio cuore. E quindi ogni individuo può sentire il richiamo di una dimensione spirituale e può viverla anche al di fuori di una adesione a una religione, quindi, e anche al di fuori di una fede.
Quindi lei, insomma, è sulla stessa linea del professor Verzano.
Sicuramente
in
sì.
Questa, ma anche a lei allora pongo la stessa domanda, ma questo non distrugge il senso profondo delle religioni, almeno per come le abbiamo conosciute, per cui ogni religione, qualcuna più, qualcuna meno, ha i suoi dogmi, ha la sua precettistica, ha il suo stile di vita, il suo modo di pregare. Invece da quello che dite, abbastanza all'unisono, emerge invece l'idea di percorsi molto individualizzati, molto personalizzati.
Sì, ma credo che sia necessario passare attraverso questa individualizzazione, questo fuoco, come parlava prima il professor Verzano, per rinnovare dei sistemi di religione che si stanno appunto formalizzando e anche spegnendo. Quindi io credo che noi siamo in una fase di passaggio in cui è necessario passare attraverso questo amalgama, che magari poi ha anche degli esiti pasticciati, diciamolo pure, ma che è fondamentale per poter ritrovare i fondamenti di nuove narrazioni. È vero che le grandi narrazioni oggi sono in crisi per come sono state raccontate finora, ma potrebbero essere raccontate in modo nuovo. Ma per poter trovare il modo nuovo bisogna passare attraverso il fuoco di una nuova spiritualità.
Nei giorni scorsi mi veniva in mente, ci ha lasciato Sikumba, un man che ci ha lasciato la famosa metafora della liquidità, quindi anche la religiosità si esprime in forma liquida, deve passare da una fase nella quale non abbiamo la compattezza delle religioni tradizionali, ma piuttosto dobbiamo dare spazio a questa dimensione informe che prende strade anche molto diverse tra loro.
Sì, credo di sì. Si può parlare di liquidità, si può parlare anche di nomadismo, si può parlare di nomadismo spirituale, persone che si avvicinano all'una corrente tradizione religiosa, poi passano un'altra, poi mettono insieme qualcosa dell'uno e dell'altro, un andirivieni, un camminare, un itinerario che passa appunto magari attraverso varie forme di credenza e di esperienza spirituale.
Ci torniamo, Gian Piero Comolli. Invece a Luigi Verzano volevo chiedere una interpretazione un po' più sistematica, ci aiuti proprio a capire. Quando si parla di spiritualità si possono intendere cose diversissime, si può intendere un pio credente, mistico, pensiamo alla grande tradizione medievale dei mistici, eccetera, oppure si può intendere una persona che ha aderito alle pratiche olistiche del New Age, oppure un cristiano pentecostale, per esempio, molto afferrato dogmaticamente, convinto della inerranza delle scritture bibliche, eccetera. Allora, una parola per significati molto diversi, ci aiuta un po' a muoverci in questa polisemia del termine spiritualità.
La prima distinzione che usano i ricercatori è tra spiritualità intrareligiose e spiritualità extrareligiose. Il concetto di spiritualità è nato esattamente in riferimento alle religioni. Tutte le religioni hanno conosciuto il proprio interno delle spiritualità. Le grandi tradizioni, potremmo dire che lo stesso Siddhartha è una forma di spiritualità che rinnova il fuoco dell'induismo iniziale, ma in fondo lo stesso Gesù è una spiritualità all'interno della lunga tradizione dell'ebraismo. E così pure le altre grandi tradizioni religiose hanno avuto periodicamente dei momenti in cui lo stato nascente da cui sono nate si è ravvivato. Quindi queste forme di spiritualità intrareligiose non sono mancate, sono presenti anche oggi all'interno del cristianesimo, all'interno della Chiesa Cattolica. Le GMG sono delle forme
GMG, giornate mondiali della gioventù,
sono delle forme di spiritualità giovanile.
Il grande fenomeno pentecostale, soprattutto in paesi come l'America Latinare, come l'America Latina, è un'espressione coerente con questa nuova tendenza.
È vero, all'interno del protestantesimo certamente il pentecostalismo sociologicamente potremmo analizzarlo come una spiritualità. Quello che però caratterizza questo nostro tempo sono le spiritualità che nascono al di fuori delle grandi tradizioni religiose, là dove allora la categoria spiritualità diventa molto inclusiva e la tradizione soprattutto anglofona, che ha usato spiritualità in riferimento a un insieme di valori, di pratiche che organizzano lo stile di vita degli individui. E in questo senso io ritengo che oggi i ricercatori analizzano le spiritualità senza Dio, le spiritualità extra religiose, non per negare la presenza delle religioni, ma per immaginare una forma nuova che sta avvenendo nella società così liquida di Bauman. Succede anche che non credenti, oppure atei dichiarati, dichiarano di avere una loro spiritualità. La loro biografia si organizza attorno ad alcuni valori nobili e pratiche conseguenti. Ma il dato che appunto che Paolo Naso prima rievocava è questo feedback, questa ricaduta positiva che le spiritualità che nascono al di fuori delle religioni possono avere poi all'interno delle religioni. Le religioni, senza volerlo, senza saperlo, a volte si ravvivano per questi tanti fuochi che si accendono al proprio interno e al proprio esterno.
Grazie, vorrei tornare a Giampiero Comolli per citare anche un suo libro invece più recente, il cui titolo è molto, molto interessante, Pregare, Viaggiare, Meditare. Mi incuriosisce la dimensione del viaggiare, nel senso che la religione come preghiera va bene, la religione come meditazione bene, benissimo anche la spiritualità della preghiera, la spiritualità del meditare, ma il viaggiare che cosa c'entra?
C'entra perché? Perché comunque un itinerario di fede, un itinerario di spiritualità, in quanto itinerario appunto, è un viaggio, cioè ognuno di noi percorre una sorta di viaggio, in senso metaforico, all'interno della propria biografia spirituale. E questo è un primo motivo per cui ho connesso meditazione e preghiera con il viaggiare. Poi c'è anche il fatto che oggi ci troviamo in una società sempre più multireligiosa, in cui credenze e tradizioni disparate sono sempre più in contatto l'uno con l'altro, e quindi è anche necessario, importante per capire cosa sta succedendo, spostarsi, viaggiare da una tradizione religiosa all'altra, da una forma di spiritualità all'altra, ed è quello appunto che io ho fatto, viaggiando anche molto, nel senso geografico.
Dove è stato? Allora, ci descriva qualche suo viaggio. L'ultimo dove è stato, per esempio?
Ma l'ultimo in un luogo dove c'era una religione che è scomparsa, nelle isole Canarie. Fino al 400-500 c'era una popolazione aborigena che coltivava una sua tradizione religiosa, di cui oggi ci sono soltanto i resti, alcune rovine di templi in paesaggi straordinari, in paesaggi grandiosi come quello che è l'interno delle montagne dell'interno delle Canarie. Lì si trovano appunto intorno al picco della Nieves di Gran Canaria, si trovano questi straordinari caverne, altari, grotte che erano stati scavati dagli aborigeni che onoravano i loro dei facendo libagioni di latte sulle cime appunto di alcuni pinnacoli, di alcune montagne. Trovarsi di fronte a queste testimonianze di una religiosità scomparsa ti interroga profondamente. Così come ci interroga sempre il fatto di trovarci di fronte ad altre testimonianze di vita spirituale. Quando noi entriamo in un tempio buddista o induista, in una moschea, in una sinagoga, in tradizioni religiose che non sono la nostra, ne subiamo in qualche modo uno shock, cioè ci dobbiamo porre la domanda: ma che cosa accomuna? E che cosa differenzia tutte queste varie tradizioni?
Il pellegrinaggio che lei descrive è molto diverso dal pellegrinaggio storico, che invece era un pellegrinaggio che andava a ribadire gli elementi della propria appartenenza, della propria conoscenza. Certo. Era un pellegrinaggio devozionale su un circuito molto definito, stabilito dall'alto. Invece lei ci propone un pellegrinaggio invece molto libero, che è scoperta di cose anche non immaginate.
Esattamente, credo che sia importante oggi fare questo tipo di pellegrinaggio, perché ognuno di noi è chiamato a rispondere. Nel momento in cui ci troviamo di fronte a una pluralità di tradizioni religiose diverse, dobbiamo pur chiederci che cosa le accomuna, e che cosa invece appunto le differenzia, e come queste tradizioni spirituali possono convivere e dialogare tra di loro. È il grande tema della nostra epoca, e per poter rispondere occorre appunto mettersi in viaggio.
E allora viaggiamo in Spagna, idealmente almeno, e viaggiamo in Spagna lungo i sentieri che ci portano nell'Andalusia, uno splendido esempio, molto fuggevole peraltro, di convivenza tra grandi tradizioni religiose, cristianesimo, ebraismo, islam. Bene, nell'antica musica andalusa noi abbiamo delle produzioni mistiche di tradizione islamica. In particolare vi proponiamo un pezzo molto struggente di una mistica musulmana, quindi una donna, Rabia Dawiya Al-Qaisiya, che ci porta proprio in queste terre, in questa logica di un pellegrinaggio che è anche contaminazione.
عرفت الهوى مد عرفت الهوى عرفت الهوى مد عرفت الهوى وأغلقت قلبي على من عداك وأغلقت قلبي على من عداك وقمت أناجيك يا من ترى وقمت
Bene, rieccoci in studio ai dialoghi di uomini e profeti a discutere di spiritualità, un termine che spesso viene associato all'Oriente e alle religioni che lì sono nate e si sono radicate, ma religioni che oggi, grazie anche ai processi di globalizzazione, sono entrate nell'Occidente. Abbiamo un Oriente ed Occidente anche a casa nostra. In collegamento abbiamo Hamsananda Giri, una monaca induista che vive in un monastero, più correttamente dovremmo dire ashram, nei pressi di Savona, ad Altare. Buongiorno Hamsananda.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno Hamsananda. Lei ha un nome indiano, almeno all'apparenza, però mi sembra italianissima.
Sì, sono italiana, ho un nome indiano, perché sono entrata in una tradizione monastica. Nelle tradizioni monastiche si cambia il nome, si assume un abito e si entra in una tradizione. E quindi parliamo di rinascita, nel senso che il voto per diventare monaci si fa con una cerimonia che è il proprio funerale, e da questo momento nasce una nuova vita.
Il funerale della vecchia persona, per così dire.
Il funerale, sì, della vecchia persona che inizia il suo nuovo cammino, quindi un nuovo nome, una nuova direzione della propria vita.
Lei vive in un ashram, abbiamo detto, che traduciamo per approssimazione monastero. Ci può spiegare bene in realtà che cos'è un ashram?
Sì, Sì, ashram significa luogo dove vive un maestro e dà i suoi insegnamenti, quindi non è il termine specifico per denotare monastero, ma nel nostro caso il fondatore del nostro ashram ha anche i voti monastici e quindi abbiamo un doppio nome, noi ci chiamiamo Gitananda Ashram Mata, perché Mata è il luogo di formazione monastica. La nostra è una comunità che non è nata esclusivamente appunto nella ricerca monastica, ma lo è diventata piano piano con il tempo e tutti noi siamo diventati monaci. Quindi ashram, questa doppia funzione, il fatto di essere un luogo dove si apprendono degli insegnamenti di una tradizione e, nel nostro caso, anche di formazione monastica.
Ma scusi, ci aiuti un po' a capire come si vive in un ashram? Cioè, la giornata come scandita? Abbiamo presente i monasteri cattolici, dobbiamo immaginare qualcosa di simile? Orari uguale, prefissati, preghiere, riti che ricorrono alle stesse ore?
Assolutamente uguale, difatti per quello noi quando traduciamo questi termini, che i termini in sanscriti sono tutti polisemici, quindi vogliono dire molte cose, usiamo la terminologia cattolica o cristiana proprio per far capire che è quella la dimensione. In un ashram si vive esattamente come in un monastero benedettino, tant'è che noi facciamo il dialogo intermonastico e scambiamo le esperienze di monaci. Noi andiamo a vivere nei monasteri benedettini per qualche giorno e i monaci benedettini vengono qui da noi. E devo dire che sostanzialmente l'unica differenza che troviamo è che noi ci sediamo per terra. Però
ma mi scusi, domande anche molto pratiche. Ora et labora, che cosa significa per un induista allora che vive in un ashram?
Dire svegliarsi alla mattina prima dell'alba e compiere delle pratiche religiose ritualistiche, trovarsi insieme in un coro e recitare il Veda. Poi, terminato questo, si va a lavorare. Abbiamo una casa editrice, si va al lavoro. A mezzogiorno prima del pasto ci si trova e si prega insieme. Anche questo è il termine pregare. È sempre una terminologia non in sanscrita, perché sono recitazioni, ma la sostanza è che ci si trova insieme, si recitano le scritture, si studiano le scritture, si fa questo tipo di studio interiore anche attraverso la meditazione, alternante a momenti di lavoro.
Mi perdoni la domanda un po' più personale, insomma, immagino che lei non sia nata induista, lei stessa ha detto di un passaggio da una vecchia persona che ha celebrato il suo funerale, per così dire, a una nuova rigenerata dall'induismo. Ecco, che cosa l'ha attratta di più in questa tradizione di fede, oggi a noi più vicina, però anni fa decisamente distante?
Sì, la nostra, quello di tutti noi è una storia dove la nostra ricerca parte da un momento storico, se vogliamo, dove le religioni cominciavano a perdere il loro fascino, no? Addirittura sì, negli anni Ottanta, nel momento in cui io ho conosciuto l'induismo, non ero religiosa, sono nata in una famiglia cattolica, ma in quel momento la religione per me era una cosa superata, era una cosa che non aveva più fascino e quindi ero impegnata nel mondo sociale, ero impegnata a una ricerca in una società nuova, volevo essere una persona moderna e in realtà invece ho conosciuto una tradizione che mi ha fatto capire che quella lingua, quel tipo di linguaggio era adatto a quello che...
Che cosa l'ha folgorata sulla via verso il Gange, se posso citare l'Apostolo Paolo?
Ma a me la cosa che mi ha affascinato tantissimo, io ero una giovane studente, ero iscritta alla facoltà di psicologia, quindi stavo cercando di indagare la mente, ho scoperto cultura che è anche filosofia, che è anche religione, che è anche modo di curarsi, una cultura dove c'era questa esigenza radicale dell'assoluto che io cercavo, la trovavo in questo insieme, in questo saper mettere insieme tutti i mondi senza dividere il mondo religioso, appunto in un mondo dogmatico, esclusivista, ma trovare una religione invece assolutamente pluralista dentro se stessa e inclusivista. E io in questo ho trovato una grande libertà.
Noi ci siamo fatti l'idea, ci dica se ha un fondamento questa idea, che le religioni dell'Oriente abbiano una spiccata spiritualità, cioè mentre nelle grandi tradizioni cristiane, come dire, quella della spiritualità è un'opzione, quindi all'interno delle grandi famiglie confessionali vi sono correnti spirituali, la nostra percezione è che invece le tradizioni orientali vivano la spiritualità come un elemento caratteristico, fondante. È un'interpretazione giusta?
Sì, anche se il termine sia religione e spiritualità sono termini difficilmente traducibili nel pensiero indiano, però certo la base della religione indiana, induista, è proprio questa ricerca interiore, e quindi la spiritualità è intrinseca. Cioè, l'esempio che ha fatto il professor Berzano poco fa del fuoco è proprio... Per noi la spiritualità è la differenza tra il fuoco e il suo calore, cioè è la cosa intrinseca interiore ad essa, ed è proprio quel fuoco che trasforma continuamente l'aspetto esteriore della religione, della spiritualità, con l'aspetto interiore. E difatti i passaggi storici che le religioni indiane hanno avuto, questa trasformazione dal un brahmanesimo, da una ritualistica troppo ristretta, ha l'aspetto monastico, quindi un aspetto più filosofico, si basano proprio su queste trasformazioni che avvengono in una religione che è fondata sulla sua filosofia, che è fondata sulla sua prassi, dove di volta in volta emergono uno di questi caratteri che possono prevalere sugli altri. E quindi la spiritualità però è sempre il punto che collega tutti questi aspetti, quindi la spiritualità lega la prassi religiosa, lega la dottrina, lega la filosofia.
Mi permetto un'ultima domanda: chi viene a trovarvi? Cioè, immagino che l'ashram sia una struttura aperta, non sia una struttura chiusa, c'è qualcuno che si avvicina a voi con curiosità, e qual è il tipo di persona che bussa alla porta del vostro monastero?
Il nostro monastero bussa alla porta innanzitutto gli immigrati che sono qui in Italia, che sono alla ricerca di un luogo dove poter vivere le proprie tradizioni, quindi il tempio e il cibo sono due elementi di grande condivisione, e poi tantissime persone italiane che culturalmente sono attratte dall'India, e persone che praticano lo yoga e vogliono approfondire questa disciplina, che è una disciplina spirituale, una disciplina legata anche a una tradizione religiosa, e persone che semplicemente vogliono conoscere realtà diverse. Abbiamo aperto la porta a una mamma che ha portato la sua bambina al giorno del suo compleanno, non le ha regalato un regalo, le ha voluto regalare un'esperienza. Una bambina cattolica che vive nel paese dove viviamo noi, ad Altare, ed è venuta a fare un'esperienza diversa, di religione diversa, il giorno del suo compleanno. Quindi l'ashram è veramente un luogo aperto a tutti.
Bene, è in omaggio al vostro ashram, e quindi speriamo anche al godimento di questa bambina di Altare che ha scoperto un mondo vicino ma anche un po' distante. Ascoltiamo una musica della tradizione induista e ringraziamo la nostra Amsananda e la lasciamo ai lavori e alle preghiere del suo ashram in Liguria. Arrivederci, buona giornata.
Grazie.
मेरे जन्म मरण के साथी तुम देखो बिन कल ना परत है तुम देखो बिन कल ना परत है तुम दे
Rieccoci dello studio di Uomini e Profeti, Dialoghi, in questa puntata dedicata alla spiritualità. in cui abbiamo discusso con una monaca induista, ma anche con il sociologo Luigi Berzano e lo scrittore Giampiero Comolli, che sono ancora qui in studio con noi. Ancora qualche battuta. Berzano, la spiritualità è una moda o il XXI secolo sarà nettamente più spirituale del precedente? La secolarizzazione, questo spettro che ha attraversato il XX secolo, è ormai alle nostre spalle? Dobbiamo aspettarci un nuovo secolo di spiritualità?
Direi di sì, e il futuro non potrà essere che spirituale, a meno di pensare che la tecnologia, il consumismo o qualche altro algoritmo possa supplire. La spiritualità sarà la scommessa del futuro, e termino soltanto facendo riferimento a un caso. Nella tradizione islamica, il sufismo è stato questa nobilissima, splendida spiritualità, e oggi molti si augurano che all'interno dell'Islam, anche in Europa, le forme dei sufi, del muridismo, possa anche dare l'idea che anche l'Islam ha una tradizione spirituale molto nobile.
Comolli, qualcuno si appassiona molto a questi temi, altri restano un po' sulla porta e guardano se non indifferenza, sospetto, queste forme che sono talvolta anche molto leggere, molto talvolta anche superficiali. Lei stesso parlava di passaggi complicati, pellegrinaggi, andate, ritorni e così via. Insomma, per chi resta un po' sospettoso e osservare, ci consiglia qualche lettura, un viaggio, un'esperienza?
Come lettura consiglierei il libro di Pablo Dors, Biografia del silenzio, edito da Vita e Pensiero 2 anni fa, che ci introduce bene a questa dimensione del silenzio, che in realtà accomuna non soltanto tutte le spiritualità, tutte le religioni, tutte le fedi, ma tutti noi, perché tutti noi comunque possiamo fare esperienza del silenzio, ed è un'esperienza di cui abbiamo profondamente bisogno. Perché? Perché il silenzio, essendo pre-linguistico, venendo prima dei discorsi, prima delle ideologie, prima delle definizioni, ci immerge in una dimensione corporea, esperienziale della vita, che veramente accomuna tutti. E qui possiamo toccare la scaturigine della spiritualità. Il silenzio è quella lingua, diciamo così, fra virgolette, che è comune a tutte le tradizioni religiose, a tutte le filosofie. Ne possiamo fare esperienza. Lei mi diceva prima un viaggio, un'esperienza
alla nostra portata, alla sua.
La contemplazione della natura.
Eccoci, un viaggio facile.
Un viaggio molto facile. Andare in un parco, piuttosto che in montagna, sulla riva del mare, e stare in silenzio e osservare. Oppure, come facevano i viaggiatori del 700 e dell'800, la contemplazione delle rovine. Stare in silenzio di fronte alle testimonianze di civiltà scomparse, che proprio per il fatto che sono scomparse sono immerse nel mistero, in un silenzio misterioso che ci interroga. Ed ecco che appunto, anche se noi siamo del tutto alieni o crediamo di essere del tutto alieni da una dimensione spirituale, rimanendo in silenzio di fronte alla natura, di fronte alle rovine, possiamo esperire una dimensione primigenia della spiritualità. E questo è quel fondo umano che accomuna tutti noi.
Quello che le dice è molto affascinante, però nei nostri ritmi un po' forsennati di tempi, di strettoie, di impegni, di complicazioni esistenziali, non è un po' elitaria questa scelta della spiritualità che osserva, che cerca il silenzio, il luogo particolare nel quale concentrarsi su se stessi?
Beh, sembra elitaria, ma perché noi siamo immersi appunto in una civiltà troppo rumorosa, assordata da troppe voci, però è una dimensione che accomuna assolutamente tutti noi. Anche prima di addormentarci possiamo fare un'esperienza di silenzio.
È sostenibile.
Sostenibile da chiunque.
L'ultima battuta a Berzano, però volevo farla. Ma allora, di fronte a queste nuove esperienze, forme di spiritualità che emergono, individualizzate, come abbiamo visto. Le grandi tradizioni religiose come si devono porre? Le grandi chiese, quelle che si sono strutturate con appunto i dogmi delle pratiche, una modalità di vivere il culto, la liturgia, la messa e così via. Che fine fanno queste realtà di fronte a percorsi invece così fluidi e così liberi? Proprio un telegramma, professor Berzano.
La prima reazione, direi che oggi le grandi tradizioni religiose sono infastidite del mercato che si appropria delle spiritualità. Il sistema dei servizi, vero e proprio terziario, in senso economico, di servizi che si appropria delle spiritualità, sono i dati che infastidiscono le chiese storiche. In realtà le chiese storiche oggi devono sapere riconoscere in questo bisogno profondo degli individui, dello spirituale, una forma di riconversione anche della loro vita.
E quindi anche un capitolo che non si chiude, per così dire, ma che fatalmente ci espone anche a scenari che non possiamo prevedere. Grazie a Luigi Berzano, a Giampiero Comolli, grazie davvero per averci accompagnato in questo breve viaggio, chiamiamolo così, nella spiritualità. Prima di congedarci, ricordiamo che il prossimo fine settimana, questo è un annuncio, sabato 14, domenica 15, alle ore 13, comincerà un nuovo programma di Rai 3, Le Meraviglie, Radio 3, Le Meraviglie. Scrittori, artisti e studiosi racconteranno i luoghi che più amano, quindi andranno incontro ad alcune esigenze come quelle che richiamava Giampiero Comolli, quindi grandi luoghi considerati importanti per la storia del nostro paese. È un programma nuovo di Federica Barozzi, Anna Rita Caroli e Diego Marras. Qui in studio ci hanno aiutato da Roma Marco Migliore, da Milano Bianca Maria Bezzeccheri. A voi che avete ascoltato questa puntata dei Dialoghi di Uomini e Profeti, grazie ancora per la vostra attenzione. Da Paolo Naso, e a risentirci sabato prossimo, come sempre alle 9:30 su Radio 3.
Uomini e Profeti, Dialoghi con Paolo Naso. Uomini e Profeti è un programma di Gabriella Caramore, a cura di Paola Tagliolini e Lorenzo Chiera. Redazione e regia di Benedetta Caldarulo. Consulenza musicale di Cristiana Munzi. Per riascoltare le puntate e scaricarle in podcast, il nostro sito uominieprofeti.rai.it. Per scriverci, uominieprofeti@rai.it.